Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Domani domani, pubblicato da Nord, è il nuovo romanzo di Francesca Giannone, che aveva esordito con La portalettere. Sono certa che questo titolo vi dice qualcosa, perché è stato il libro italiano in assoluto più venduto nel 2023, con oltre 400.000 copie appunto vendute. Se in quel caso si raccontava la storia della prima donna a diventare postina nel Salento degli anni 30, in questo nuovo romanzo siamo sempre nel Salento, ma a cavallo fra gli anni 50 e 60. Ci sono Lorenzo e Agnese, fratello e sorella, eredi di un saponificio che era stato creato dal nonno e che però il padre dei due ragazzi decide di vendere, perché insomma quello non è il suo sogno. I due ventenni decidono però che vogliono assolutamente ritornare in possesso dell'azienda, scegliendo però strade diverse. Lorenzo andrà via con l'idea appunto di fare soldi e poi di ricomprare l'attività, e Agnese invece decide di restare e lavorare per il nuovo proprietario. Una scelta che inevitabilmente rovina, un po' incrina il rapporto fra i due fratelli. Francesca Giannone, partiamo appunto dai protagonisti di questo nuovo romanzo, Agnese e Lorenzo. All'inizio li vediamo quasi simbiotici, perché veramente vanno d'accordo su tutto, quasi si coalizzano contro il padre, che invece di questo saponificio non ne vuole sapere niente, ma non per colpa sua, semplicemente non è il sogno della sua vita. E invece come vediamo all'inizio Agnese e Lorenzo?
Sono due giovanissimi, Agnese ha 18 anni, Lorenzo ne ha 21, quindi per certi versi Domani domani è anche un romanzo di formazione, perché poi alla fine della storia li vedremo giovane donna e giovane uomo che si affacciano alla vita vera. Sono legatissimi, si vogliono un bene dell'anima, sì, vivono quasi in simbiosi perché hanno questo sogno comune. E questa fabbrica di saponi che il nonno ha lasciato loro e che si vedono strappare via dalle mani inaspettatamente, e quindi si reagiscono in modo diverso. Però io volevo che all'inizio si percepisse questo rapporto molto stretto tra i due, perché poi in realtà quando avviene lo strappo e i due prendono strade diverse perché fanno una scelta diversa, e volevo che il lettore provasse nostalgia per tutto il corso del romanzo di quel rapporto che ha visto all'inizio. E io per prima, come scrittrice, raccontando di loro, sentivo il rimpianto di questo rapporto che si sfalda, no? In qualche modo si sgretola, ma non del tutto, perché è vero che fanno due scelte diverse, ma in realtà vogliono la stessa cosa e cercano di ottenerla seguendo delle strade opposte, che però finiranno per dividerli del tutto.
Questo anche perché hanno dei caratteri molto diversi. Agnese sembrerebbe all'inizio del romanzo essere poco coraggiosa, perché è quella che sceglie di rimanere sotto padrone, diciamo andare a lavorare per un'altra persona, insomma per quello che loro considerano il nemico, e in realtà poi nel corso del romanzo, così come anche gli altri personaggi femminili, è forse il personaggio che evolve di più. Insomma, hai voluto porre l'accento sull'evoluzione dei tuoi personaggi femminili.
Assolutamente sì, Agnese la vediamo all'inizio è tanto impacciata, ingenua, sembra quasi che il mondo fuori dalla fabbrica non sia il suo posto, invece all'interno poi del saponificio la vediamo cambiare completamente, risoluta e decisa, e quindi la vediamo piccola, una diciottenne che ci fa tanta tenerezza, almeno a me fa tanta tenerezza, che però è costretta in qualche modo poi a crescere e lo fa attraverso anche degli eventi che comunque la segneranno. Ed è vero, insieme a lei anche gli altri personaggi femminili fanno un percorso, ma secondo me è dato anche dall'epoca che racconto. Siamo alla fine degli anni 50, quindi alle porte del 1960, il decennio dei grandi cambiamenti e delle rivoluzioni. Qua siamo un po' prima della rivoluzione, ma comunque in anni di grande fermento, quelli del boom economico, in cui l'Italia cambia completamente volto. I giovani come Agnese, come Lorenzo e come gli altri personaggi del romanzo hanno una voglia di fare, una voglia di andare oltre i propri padri, le proprie madri, e di sperimentare qualcosa di diverso.
E quello è anche un periodo in cui si inizia a parlare di femminismo o comunque di questione femminile, perché per esempio si capisce, si intuisce che Lorenzo è figlio di una certa cultura patriarcale, è un giovane insomma molto irruente che dice alla sua fidanzata che insomma deve fare un po' come dice lui, non deve avere delle amiche e così via, quindi forse è vittima anche di questo suo carattere eccessivamente orgoglioso e talvolta anche prepotente e patriarcale. E invece le donne, dicevamo, di questo romanzo evolvono, così per esempio come l'amica di Agnese che decide di studiare, di andare a Bari, di laurearsi, o anche la fidanzata appunto di Lorenzo, che a suo modo avrà un'evoluzione. Quindi c'è sempre anche una certa consapevolezza della questione femminile nei tuoi romanzi.
Sicuramente c'è una consapevolezza da parte mia, da parte dell'autrice, ma non da parte dei personaggi e dei protagonisti. La stessa Agnese è quella che accetta tranquillamente che la madre chieda sempre a lei di sparecchiare o di dare una pulita in casa, che non lo chieda mai al fratello. Quindi anche lei inizia a porsi delle domande, spinta anche dall'amica Teresa, che è quella che legge
Pasolini. Intellettuale, insomma.
Esatto, l'intellettuale della storia, quella che insomma si tiene informata, che legge l'Unità, che è dalla parte di Che Guevara. Lorenzo è figlio dei propri tempi. Infatti lo vediamo mentre dice alla sua fidanzata che il costume da bagno è troppo striminzito.
Sì, non è cattivo, non è un personaggio cattivo assolutamente,
no,
però è figlio dei suoi tempi.
Assolutamente, Lorenzo non è un personaggio cattivo, è un personaggio che è guidato da un'unica emozione, la rabbia. E nel momento in cui gli viene tolto quello che ama di più al mondo, vale a dire la propria fabbrica, si incaponisce e vuole riprendersela a tutti i costi, anche a costo di pagare un prezzo altissimo, e vedremo che poi lo pagherà facendo la sua scelta, anche se in tanti, da Agnese ai genitori, agli amici, gli dicono che si sta condannando in qualche modo all'infelicità, ma lui non ascolta nessuno, perché appunto il nonno è a lui che ha detto spetta a te portare avanti il nome dei Rizzo, conto su di te o metto, glielo dice quando ancora un bambino, e lui prende appunto questa come una missione, come una promessa che non può tradire in nessun modo. Invece Agnese fa tutt'altro tipo di percorso, è quella che paradossalmente, che all'inizio vediamo più intimidita, più impacciata, è quella che poi farà forse la scelta che sorprenderà di più.
E fra l'altro Agnese è quella che ha una vera e propria passione nella creazione dei saponi. Ci sono alcune scene che tu descrivi nel romanzo in cui deve scegliere gli ingredienti, le profumazioni, i fiori e così via. Quella è una parte anche molto interessante, oltre che bella, del romanzo, perché si intuisce che questa giovane ragazza ha una vera e propria passione per quello che fa. Tu ti sei un po' documentata a riguardo.
Mi sono documentata tantissimo sulla fabbricazione dei saponi in quegli anni, ho studiato a fondo le proprietà, le formulazioni, e infatti
la famosa saponetta Marianne.
Esatto, e le saponette e i prodotti che compaiono li ho formulati tutti io, in qualche modo, anche le profumazioni di quella che poi vedremo arrivare dopo, la Nouvelle Marianne. In realtà sì, Agnese più che una passione è proprio un vero talento. Il nonno diceva che lei aveva il suo stesso naso che intercetta le essenze come un segugio, e pur non avendo studiato, perché Agnese si ferma alla scuola dell'obbligo, lei impara a formulare i saponi non solo guardando il nonno, ma studiando sui manuali universitari del nonno. È un autodidatta, quindi è anche un po' geniale, no, se vogliamo. Così come Lorenzo, anche Lorenzo dal canto suo ha il proprio di talento, è un appassionato di arte ed è quello che si occupa, diciamo, dell'aspetto commerciale, pubblicitario, no, della fabbrica. E si occupa di tutto quell'aspetto.
Disegna le pubblicità, insomma.
Esatto, disegna le pubblicità, queste bellissime locandine degli anni 50-60, su cui mi sono documentata altrettanto, e anche quelle le ho disegnate io, poi in realtà quelle che compaiono nel romanzo.
Questo è anche e soprattutto un romanzo sui sogni realizzati, sui sogni infranti, sul modo diverso che le persone hanno magari di realizzare lo stesso sogno. Vediamo Lorenzo appunto e Agnese, e in questo c'è la figura del padre dei due ragazzi, che è una figura molto dolente perché è disinteressato completamente a questo saponificio, decide all'inizio del romanzo di venderlo perché quello non è il suo sogno. Lui avrebbe voluto costruire barche. E quindi è corretto che non sia quella la sua vocazione? Quanto effettivamente i sogni contano per i tuoi personaggi?
Beh, sono il motore che li fa andare avanti, che li fa agire. Il padre di Agnese e Lorenzo fa una scelta che in qualche modo tutela se stesso ma distrugge completamente il sogno dei propri figli, quindi anche lì c'è una prima scelta, scegliere se stessi o scegliere il bene di qualcun altro. Lui fa questa scelta e in qualche modo condanna il destino di Agnese e di Lorenzo, perché da quel momento in poi tutto cambia, la loro vita non è più la stessa e le loro strade finiscono per separarsi. Quella di Giuseppe è una figura secondo me abbastanza tragica. Vediamo all'inizio quest'uomo completamente avulso dalla fabbrica, disinteressato, quasi irritante. Poi dopo capiamo che cosa è successo a quest'uomo che da bambino a 10 anni dice ai propri genitori: io da grande voglio vivere per mare, voglio dedicarmi al mare, e per tutta risposta gli arriva uno schiaffo, un sonoro schiaffo sulla guancia, uno schiaffo bruciante, e il padre Renato che gli dice: quella fabbrica che cosa l'abbiamo fondata a fare se non per te? E quindi lui è costretto ad accantonare i propri sogni e a seguire le orme del padre. Però una volta appunto morti i suoi genitori, alla soglia dei 40 anni decide di occuparsi di se stesso per la prima volta, e poi vedremo insomma l'epilogo che avrà.
E a proposito di sogni, parliamo invece dei sogni di Francesca Giannone, perché non so se tu sognassi appunto di pubblicare come primo romanzo, un romanzo appunto che ha avuto un successo strepitoso e sia un best seller, perché ho detto ha venduto oltre 400.000 copie, che è un long seller, perché continua a essere in classifica dopo oltre un anno dalla pubblicazione. Ecco, quello era il tuo sogno di bambina?
No, io da bambina in realtà volevo fare la giornalista.
Ah, ecco.
E comunque aveva a che fare, il sogno che aveva a che fare con la scrittura, anche preso il tesserino dell'ordine dei giornalisti, però poi in realtà dopo aver fatto gavetta nel quotidiano locale mi sono resa conto che a me piaceva più inventarle le storie e quindi ho cercato di praticare un'altra strada. Quindi il sogno di diventare una scrittrice c'era, però mi sono sempre detta: non deve essere l'ego a guidarti. Infatti ho esordito tardi, alla soglia dei 40 anni, perché aspettavo la storia giusta. Il mio sogno non era semplicemente vedere il mio romanzo, il mio nome in libreria, ma raccontare una storia con la massima sincerità possibile, una storia che emozionasse me per prima, e quindi ho aspettato che i tempi fossero maturi. Quindi anche qui non è detto che un sogno si realizzi nei tempi che noi prevediamo, ma a volte saper aspettare magari porta i suoi frutti.
Ma questo grandissimo successo della Portalettere è sì un sogno realizzato, ma è anche un peso per te. Cioè, esordire con un libro di così grande successo ti ha creato qualche pressione poi nello scrivere il secondo?
Ho avuto un po' di ansia da prestazione, questo sì, non lo nascondo. Però a un certo punto mi sono detta: dimentica che prima c'è stato la Portalettere, altrimenti questo romanzo che scriverai domani non potrà mai essere autentico, la tua voce sarà falsata e il lettore se ne accorgerà che non c'è sincerità, e non ti divertirai tu per prima a scrivere, non ti emozionerai. Quindi ho dimenticato del mio esordio e ho cercato di scriverlo con lo stesso approccio del primo. Spero che questo arrivi.
Grazie a Francesca Giannone, ora in libreria con Domani, pubblicato da Nord. Grazie.
Grazie a te, Alessandra.
Il cacciatore di libri.
Il true crime è un genere letterario in cui si racconta in modo narrativo un fatto di sangue, insomma un crimine realmente accaduto. Rientra in questa categoria La regola di Nora, scritto da Chiara Ingrosso e pubblicato da Sam. Il crimine reale è un duplice omicidio avvenuto il 21 settembre del 2020, quando Daniele De Santis ed Eleonora Manta furono uccisi dall'ex coinquilino Antonio De Marco. 79 coltellate per quello che è passato alla cronaca come l'omicidio dei fidanzati di Lecce. Il personaggio di fiction è invece la protagonista, Nora Lopez, giornalista televisiva di Cronaca Nera. Il romanzo è dunque un mix fra fatti reali e fiction. Allora, Chiara Ingrosso, partiamo dal personaggio di fiction, quello che hai voluto dipingere tu, anche sì, è un personaggio di fiction, ma sembra molto verosimile, perché tu stessa sei una giornalista televisiva, ti occupi anche di Cronaca Nera, e Nora Lopez appunto è un giornalista TV, e attraverso di lei, diciamo, vediamo noi lettori tipici meccanismi che ci sono dietro i programmi di cronaca. Com'è la tua Nora Lopez?
Nora è una giovane donna di 33 anni, molto ambiziosa e parecchio insoddisfatta perché nonostante ami tantissimo quello che fa, ovvero raccontare il delitto, nel libro Nora lo descrive appunto come se fosse uno spiraglio su quel mondo oscuro che normalmente nessuno avrebbe il coraggio di oltrepassare, solo pochi lo fanno, e allora Nora, per non farlo, guarda attraverso il buco della serratura. Com'è diventare cattivi? Com'è scegliere il male? Lei vorrebbe farlo perché anche Nora Lopez in realtà ha una identità, una personalità che io ho costruito a specchio rispetto all'assassino real del true crime, Antonio De Marco, e questo lo manifesta Nora attraverso la sua incapacità di tollerare la frustrazione. Nora Lopez, come penso, mi azzardo a dire, come penso tutti noi, almeno una volta nella vita, anche scherzando, abbiamo detto io questo lo faccio fuori, ok? Nora è un po' preoccupata di quello, delle fantasie che la sua mente produce. Ogni volta che c'è una frustrazione, che subisce uno sgarbo, che qualche collega compie un'ingiustizia, insomma, si comporta in maniera scorretta sul campo, Nora immagina realmente di uccidere queste persone, e lo fa con una visione che la fa tremare, perché pensa, ma allora se io sto arrivando a concettualizzare l'omicidio, a desiderarlo, non è che sto diventando pazza, c'è qualcosa che non va in me. E allora Nora trova la sua regola, la regola che la salverà dall'essere come Antonio De Marco, o forse sì o forse no, ma intanto Nora va da una psicanalista. In questo libro non è protagonista la psicanalisi, ma la salute mentale è un grandissimo tema.
A proposito del rapporto che Nora ha con il suo lavoro, tu scrivi: quel lavoro per lei non era mero voyeurismo del dolore, era la via più breve per esplorare il confine che divide un uomo normale da un assassino. La cronaca nera le dava l'opportunità di sbirciare attraverso la serratura della tragedia, senza però oltrepassare la frontiera dell'omicidio in prima persona. Ecco, che cosa vediamo noi lettori attraverso il lavoro di Nora Lopez? Vediamo anche dei meccanismi un po' cinici che a volte ha il giornalismo televisivo di cronaca nera. Vediamo anche un po' lo squallore quando lei, per esempio, ottiene un'intervista, si accorda con la persona intervistata secondo determinati canoni, e poi i suoi superiori, la sua capa, stravolge completamente la situazione. È realmente così quel mondo lì, tu che lo conosci bene?
Mi riferisco a tutta la cronaca televisiva, ovviamente, e sì, è assolutamente così. E diciamo che qui ho un po' calcato la mano, perché il lettore ci vede tutti belli, impomatati, con la camicetta stirata davanti all'obiettivo della telecamera. In realtà abbiamo appena finito di fare a botte, in maniera metaforica, non sempre, perché quando poi si creano quelle tonnare di giornalisti davanti a un intervistato,
I capannelli,
capita pure che qualcuno ti dia una gomitata. Però, al di là di queste cose, insomma, che fanno un po' sorridere, io volevo portare al centro la vicenda umana che, purtroppo, come in tutti i lavori in cui devi produrre, anche la morte, il nostro lavoro, diventa un mero prodotto dal quale dobbiamo in qualche modo necessariamente distaccarci, altrimenti a vedere cadaveri tutti i giorni, o quasi, o a parlare, insomma, di atrocità compiute, rischieremo un blackout. È come il chirurgo che deve farsi forza e operare un bambino nonostante a casa abbia dei figli, e quindi non deve entrare in empatia. Nora però tiene bene a mente una cosa: qui non parliamo della produzione di un paio di occhiali o di un tavolino, qui parliamo di morte, di persone che sono vittime e carnefici, e di vittime secondarie che non sono soltanto i genitori di chi è stato ucciso, il fratello di chi è stato ucciso, la moglie, ma anche i genitori di un assassino sono vittime secondarie. Dobbiamo considerare la vicenda umana come un'esplosione che miete tutto quello che si trova nel circondario, insomma, e non può essere trattato come un prodotto. Nora ha questa battaglia deontologica, diciamola così.
Ecco, veniamo invece all'aspetto reale proprio del true crime, e quindi il fatto realmente accaduto, questo delitto che ho detto è passato alla cronaca come l'omicidio dei fidanzati di Lecce. Fu un delitto particolarmente sconvolgente per come era stato proprio truce, ho detto prima le 79 coltellate, insomma, per la ferocia. Ecco, mettere insieme un fatto vero così sconvolgente è un aspetto di fiction. Come si fa? Cioè, come si fanno a toccare questi fatti veri
rimanendo rispettoso e mescolandoli invece all'aspetto della fiction?
Mi sono posta questo problema a lungo durante la scrittura, infatti la scrittura ne ha risentito a momenti, perché in certi momenti ero anche spaventata dal coniugare queste due realtà, proprio perché temevo anche un po' l'opinione di chi era stato effettivamente coinvolto nel fatto reale. Ma questo libro io l'ho scritto per me, quindi quando ho smesso di pensare a cosa avrebbe pensato la gente, sono riuscita a finire questo libro. Questa è la verità, è così che è andata. L'aspetto true crime è al 99% vero, perché c'è dietro ovviamente uno studio delle carte giudiziarie approfonditissimo. In più io avevo il vantaggio di avere un know-how della storia, perché l'avevo vissuta, l'avevo scoperta in prima persona come inviata di un programma televisivo nazionale. Quindi ho riempito, diciamo così, i vuoti delle carte con l'esperienza personale che avevo fatto sul campo. E nel momento in cui si entra nella psicologia dei personaggi veri, quando c'è un vuoto, quando c'è, diciamo, una scena che mi serviva come raccordo, sono riuscita a colmarla attraverso le carte e anche attraverso l'interpretazione del personaggio. Sono entrata molto in empatia con i personaggi veri di questo fatto, tanto con le vittime, ma soprattutto con l'assassino, perché credo che privarsi di questa scoperta di cosa pensa un assassino, giudicarlo come mostro, ci privi di una conoscenza fondamentale, che è quella dell'essere umano cattivo, che esiste ed è pur sempre essere umano. Chiamarlo mostro fa bene a noi, ci fa sentire migliori, ma in realtà quello non è un mostro.
Allora, ho detto prima che questo è stato un delitto particolarmente sconvolgente anche per il movente, cioè l'assassino avrebbe agito perché era geloso, invidioso della felicità che c'era fra questa coppia, insomma, fra Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Questo è un movente, insomma, abbastanza inquietante da questo punto di vista. Anche qui ci vuole una certa cautela nel cercare di entrare nella testa dell'assassino.
Fortunatamente l'assassino mi ha aiutata, perché ha scritto un diario. Io sono entrata nella sua testa nel momento in cui ho aperto le pagine di quel diario, in cui si vede e si tocca con mano la trasformazione da ragazzo di 21 anni che studia scienze infermieristiche a essere oscuro, votato al male. Cambia la calligrafia, cambia, diventa distorta, scomposta. Antonio stesso, quando scrive e rilegge il diario, dice: io non ricordo di aver scritto queste parole. Si spaventa. A un certo punto Antonio non è che arriva all'omicidio perché dice sono troppo felici, ma lui in realtà vuole usare Daniele De Santis e Eleonora Manta come vittime sacrificali per compiere una vendetta contro Dio, perché essendo un ragazzo con delle credenze cattoliche deviate, perché sono così, diciamo così, integraliste da essere deviate, Antonio in realtà vuole uccidere i figli più belli di Dio, perché lui reputa di essere un figlio minore, un figlio che Dio ha voluto etichettare per sua natura come sofferente. Quindi lui reputa immutabile questa condizione. Antonio De Marco è un ragazzo che cresce pensando che ci sia l'evento magico, la preghiera che produce l'evento magico. Lui esclude il libero arbitrio. E per un ragazzo di 21 anni, pensate che condizione può essere pensare di non avere mai una svolta, non avere mai qualcuno che potesse amarlo per davvero. In realtà Antonio era amato, ma non lo sapeva.
Pensando al true crime, possiamo fare degli esempi, diciamo, di grandissimo rilievo. Penso naturalmente a Sangue Freddo di Truman Capote, all'Avversario di Carrère, per arrivare in Italia invece alla Città dei Vivi di Nicola La Gioia. Che cos'è per te il true crime?
La cronaca nera è il genere più nobile della letteratura, dal mio punto di vista, perché è un romanzo già scritto e non c'è bisogno di pensare a plot twist particolari, a cliff che devono lasciare il fiato sospeso. Non è così, non c'è bisogno, perché nella cronaca nera il libro è già scritto e sta a noi poi saperlo comunicare in una maniera dignitosa. Ed è quello che volevo fare con Nora, cioè raccontare la storia completa per quello che è, anche true crime, ma che sia completa, che parli di tre vite, che non sia il fatto per quello che è in 1500 battute in un trafiletto di giornale. Giornalisticamente sarebbe stato impossibile raccontarlo. Ho scoperto la bellezza di raccontarlo in scrittura e in narrativa e ho avuto la libertà di poter raccontare quello che in televisione non ho potuto mai raccontare.
Grazie a Chiara Ingrosso, ora in libreria con La regola di Nora, pubblicato da Semma. Grazie.
Grazie a voi.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto, grazie in regia Filippo Aureggi. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri ma senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.